tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognina.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Luisa Nitti. Ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Questa mattina parliamo della riforma protestante a Zurigo e della traduzione della Bibbia che fu portata a termine dal riformatore Zwingli. In scaletta a seguire una riflessione del biblista Ernesto Borghi su alcuni versetti dell'Evangelo di Luca e un ritratto dell'artista tedesca Käthe Kollwitz, una donna contraria alla guerra e oppositrice del nazismo. In chiusura l'agenda degli appuntamenti. Il riformatore Zwingli, con un gruppo di studiosi ed esperti, portò a termine la traduzione della Bibbia in tedesco a partire dall'ebraico e dal greco. Fu un'opera innovatrice che fornì al movimento riformato uno strumento fondamentale. Parliamo di questo argomento stamattina con Emidio Campi, già professore di storia del cristianesimo all'Università di Zurigo e direttore dell'Istituto Svizzero per la Storia della Riforma.
Ho incontrato il professor Emidio Campi a Zurigo presso la Facoltà Evangelica di Teologia, un grande e austero edificio che sorge accanto al Großmünster, la cattedrale della città. Zwingli è partito con la sua riforma a Zurigo da un punto preciso, che è la Bibbia. Ma perché ha scelto proprio la Bibbia come punto di partenza?
Innanzitutto perché c'era una domanda di leggere la Bibbia. Basti pensare che prima di Lutero ci sono state ben 20 edizioni della Bibbia in tedesco a stampa. La prima è del 1476. Erano le cosiddette Bibbie dei laici, in piccoli imprenditori, artigiani, funzionari statali, i quali avevano questa esigenza di leggere i testi sacri nella loro lingua e fecero approntare delle traduzioni in tedesco moderno.
Dunque bisogna un po' relativizzare il mito di Lutero, che è il primo che traduce la Bibbia, anche perché c'è Zwingli prima di lui.
Sì, innanzitutto per questo, però c'è una differenza fondamentale, è che tutte queste traduzioni di Bibbie di cui ho parlato avvenivano dal testo latino verso il tedesco, mentre Lutero e Zwingli sono i primi che traducono partendo dal testo ebraico per l'Antico Testamento e dal greco per il Nuovo Testamento.
Una caratteristica importante della Bibbia di Zwingli è il fatto che è stata tradotta a partire dalla lingua originale, quella dell'Antico e quella del Nuovo Testamento. Ma c'è qualche altra caratteristica che la rende particolare?
Ah, sicuramente sì. La traduzione di Lutero è la traduzione di un genio isolato. Lutero ha tradotto tutto di un colpo il Nuovo Testamento. Ci ha preso un po' più di tempo per l'Antico, ovviamente, anche perché è più voluminoso, ma è solo, o comunque con un ristretto gruppo di collaboratori. Tutt'altra è la vicenda della Bibbia di Zurigo. Mentre la Bibbia di Lutero, come dire, è il risultato di un genio che si mette al lavoro e solitario giunge a fare questa opera meravigliosa che è la Bibbia tedesca, la Bibbia di Zurigo è la Bibbia che è il risultato di una collaborazione di un gruppo di esperti.
Come funzionava quel lavoro di traduzione? Sappiamo come operava quel gruppo di esperti.
Si incontravano proprio dove siamo qui a due passi da qui, nel coro della chiesa di Großmünster, dal lunedì al giovedì, ogni mattino per 4 ore. E in queste 4 ore leggevano il testo latino della Vulgata, della Bibbia, poi leggevano il testo ebraico, poi leggevano il testo greco della traduzione greca dell'Antico Testamento, la Septuaginta, e li confrontavano, esaminavano la correttezza dei testi, dopodiché discutevano esegeticamente dell'interpretazione di questi testi, dopodiché proponevano insieme una traduzione del testo. E questo ogni giorno, sistematicamente, per ben 5 anni insieme.
Che diffusione aveva a Zurigo e diciamo anche nella Confederazione il testo biblico?
La Bibbia di Zurigo uscì nell'agosto del 1531 con una tiratura di ben 1500 esemplari. E poi va detto che ogni anno noi abbiamo i rotoli della cassa della Froschauer, lo stampatore, dai quali risulta che ogni anno uscivano 1500, addirittura 2000 copie. C'è una lettera bellissima di Froschauer che scrive, credo, al sindaco di Strasburgo, che aveva fatto richiesta di 10 copie di Bibbia. E Froschauer si scusa dicendo che di non poterne mandare che 4 perché quest'anno erano andate tutte via. Ed era l'anno in cui c'erano 2000 copie di tiratura, insomma, bisogna dire che era un bestseller.
Ma c'era gente in grado di leggere a quell'epoca? Sappiamo qualcosa sulla situazione a Zurigo in quegli anni?
Sì, c'era gente che sapeva leggere, però a partire dal 1525 avvennero delle rivoluzioni sociali, dei cambiamenti sociali di notevole importanza che vanno anche collegati con la pubblicazione della Bibbia. Nel 1525 fu introdotta l'istruzione pubblica obbligatoria e gratuita per tutti gli abitanti della città e del contado. E questo anche per le ragazze, non solo per i ragazzi, ma anche per le ragazze. Questo ha facilitato naturalmente il processo di apprendimento, tanto più che subito dopo brani della Bibbia venivano usati proprio come testi di lettura. E quindi questi imparavano a leggere e scrivere sul testo della Bibbia. Imparavano naturalmente a memoria anche brani interi della Bibbia, ma leggere e scrivere l'hanno imparato sui testi della Bibbia.
Professor Campi, un'ultima domanda. Di questo mondo, di questa impresa della traduzione della Bibbia e della sua diffusione, di questo progetto, che cosa è rimasto oggi?
Credo che quello che ha più fortemente marcato attraverso i secoli la società zurighese è questo tentativo che Zwingli ha fatto e che ha teorizzato anche in un suo scritto che si chiama Della giustizia divina e della giustizia umana. Cioè l'idea che bisogna rispettare la giustizia umana, le leggi umane, ma queste leggi umane a loro volta devono, per quanto possibile, dice Zwingli, ispirarsi ad una giustizia che lui chiama divina. Nessuno vuole abbandonare la giustizia umana o renderla soggetta alla giustizia divina, sarebbe illusorio oggigiorno, non è questo che ci interessa. Quello che è interessante è che ci sia sempre la prospettiva di un'istanza superiore in grado di dire alla legge tu sei legge e ci devi essere, è giusto che ci sia, ma c'è una giustizia superiore a te che ti giudica e in nome della quale è possibile anche eventualmente resistere, diceva Zwingli. Questa idea a me sembra è forse l'eredità più importante che Zwingli abbia lasciato a questa città, a questo paese e penso a tutta la tradizione riformata.
Biblista Ernesto Borghi, e con questo voltiamo pagina, propone in queste settimane che precedono la Pasqua una lettura dell'Evangelo di Luca. Questa domenica commenta un episodio contenuto nel capitolo 13. La lettura del testo è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Una volta stava insegnando in una delle sinagoghe in giorno di sabato. Ed ecco una donna che aveva da 18 anni uno spirito di infermità. Era curva e non poteva più raddrizzarsi completamente. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei libera dalla tua infermità», e le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnandosi perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, intervenne e diceva alla folla: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a farvi curare e non il giorno di sabato». Il Signore replicò alla folla: «Ipocriti, non si scioglie forse di sabato ciascuno di voi il bue o l'asino dalla mangiatoia e conducendolo lo fa abbeverare? E costei che è figlia di Abramo, che Satana ha tenuto legata, ecco, 18 anni, non avrebbe dovuto essere sciolta proprio da questo legame in giorno di sabato?» Mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano. La folla intera, invece, gioiva di tutte le cose gloriose che derivavano da lui.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questo nostro ciclo di letture lucane. Siamo al terzo momento, ci avviciniamo anche dal punto di vista esistenziale alla celebrazione della Pasqua, e all'interno del lungo viaggio di Gesù verso Gerusalemme, che nel testo lucano è davvero il culmine religioso, culturale, esistenziale della parabola di Gesù, abbiamo un brano, siamo al capitolo 13, versetti 10-17, di particolare intensità. L'uso di Gesù di predicare in sinagoga il giorno di sabato, l'abbiamo già visto, era certamente una consuetudine per lui. L'incontro che egli ha, o meglio, quello che il redattore ci dice egli ha visto, è una donna con gravi difficoltà. Di questa donna noi non sappiamo altro se non il fatto che sia appunto una donna, che abbia questa infermità straordinaria di così lunga durata, infermità che la mette nella impossibilità di assumere la posizione retta, cioè una delle condizioni fondamentali dell'essere umano. Non poteva più raddrizzarsi completamente. A questo punto Gesù la vede, la chiama a sé e la libera attraverso le sue parole dall'infermità da cui ella è tormentata. L'imposizione delle mani è successiva alla comunicazione verbale. A questo punto questa donna, liberata da questo vincolo tragico che la dominava dal punto di vista fisico, si raddrizza e il testo si conclude dicendo: glorificava Dio. Il verbo glorificare nelle nostre traduzioni italiane rende l'idea della celebrazione di Dio, certamente, ma rende in modo particolare un'idea che dall'ebraico al greco viene variamente espressa, cioè il riconoscere il valore obiettivo di Dio, il riconoscere il suo valore obiettivo per l'esistenza degli esseri umani. Quindi questa donna glorifica Dio nel senso che riconosce che attraverso Dio ella è stata liberata da questa tragica infermità. Il capo della sinagoga si pone un problema fondamentale. Secondo la sua opinione, Gesù ha operato un'attività lavorativa, liberando questa donna da questa infermità. Secondo la Torah e secondo le fonti rabbiniche successive, vi erano almeno 39 attività che erano proibite in giorno di sabato. E il capo della sinagoga fa riferimento a questo tipo di considerazione, di norma, per ritenere che questa liberazione dalla sofferenza di questa donna fosse un'attività da non svolgere in giorno di sabato. Ecco, il commento di Gesù è interessantissimo. Proprio nel giorno di sabato, cioè nel giorno in cui si ricorda, giudaicamente parlando, da una parte la liberazione dalla schiavitù d'Egitto e, in ultima analisi, il compimento della creazione, quindi l'esaltazione della vita, ecco, proprio in questo giorno questa donna andava liberata da questa sua tragica schiavitù fisica. E quindi attenzione fondamentale al cuore della Torah, attenzione fondamentale alla condizione della vita umana si saldano nel rispetto appunto dei testi originari e nello stesso tempo in un'attenzione esistenziale particolarmente intensa. Ecco, in questo testo, dal verso 10 al versetto 17, si parla costantemente di liberazione. Liberazione dal male, certamente. Liberazione dalla sofferenza, forse ancora di più. Ma anche liberazione da ogni formalismo nell'essere attenti alla Torah e ai principi fondamentali della fede giudaico, e potremmo dire giudaico-cristiana. Allora, in questa volontà di liberazione da ogni vincolo indebito, beh, allora dobbiamo porci una domanda fondamentale. Come possiamo andare alla ricerca di questa liberazione dai vincoli che nella nostra vita sono un insulto alla nostra umanità? E come possiamo essere soggetti di liberazione nella nostra quotidianità normale rispetto a tante situazioni in cui potremmo davvero guardare per noi stessi e per gli altri alla liberazione dal male, dalla sofferenza e alla liberazione dalla disumanità nel senso migliore possibile? Ecco, queste sono due domande fondamentali a cui credo possiamo rispondere a partire dalla lettura del nostro testo di Luca 13, 10-17. Buona giornata a tutte e a tutti voi.
Dopo questa pagina biblica curata dal professore Ernesto Borghi, apriamo la rubrica Controcorrente, in cui presentiamo la storia di donne e uomini che hanno fatto scelte di vita coraggiose. Käthe Kollwitz, un'artista, pittrice e scultrice, era contraria a ogni forma di guerra. Fu una fiera oppositrice del regime nazista.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
Ci sono vocazioni di straordinaria intensità che Dio affida a persone particolari. Vocazioni che richiedono un coinvolgimento completo di passione, di partecipazione alle sofferenze altrui, di espressione del proprio sentire. Qualcosa di simile deve aver animato Käthe Kollwitz, nata a Königsberg, nella Prussia del Nord, da genitori di cultura aperta. Nipote di Julius Rupp, fondatore della prima comunità evangelica libera in Germania. Il catechismo dei giovani nella chiesa del nonno, un uomo aperto alle idee della cultura liberale e alle istanze della giustizia sociale, fa nascere la vocazione di Käthe. Rappresentare con la sua arte i poveri, gli emarginati, gli oppressi dai potenti, le donne, nel loro ruolo di mogli e di madri che lottano per i propri figli. Nella seconda metà del XIX secolo non è consentito alle donne di frequentare l'accademia, ma i genitori, riconoscendo il dono e la vocazione della figlia, trovano il modo di iscriverla a corsi privati presso maestri che ne intuiscono il talento. Il matrimonio con Karl Kollwitz la conduce a Berlino, nella periferia operaia, dove la professione di medico sociale del marito la porta a contatto con operai e disoccupati che non sono in grado di pagarsi una visita. La vocazione di Käthe la spinge a cercare di inserirsi nell'attività del marito, ma sente che a lei si richiede altro. L'occasione scaturisce da un'opera teatrale di Gerhard Hauptmann, I tessitori, che rappresenta la vita misera dei tessitori durante la guerra dei Trent'anni, ma è anche una potente denuncia dell'ingiustizia sociale nella società di fine Ottocento. Nasce così il primo grande ciclo, La rivolta dei tessitori, composto da 3 litografie e 3 acqueforti, dove la miseria tremenda fa spazio alla dignità della marcia dei tessitori che lottano contro un ricco proprietario. Quando le opere vengono esposte nel 1898, l'impressione è straordinaria. Le viene conferita la medaglia d'oro, che l'imperatore Guglielmo II si rifiuta però di consegnarle, sia per il contenuto dei disegni, sia per il fatto che l'artista è una donna. Nel corso della Prima Guerra Mondiale, Käthe Kollwitz perde il suo secondogenito, Peter. Il dolore incide in lei una ferita che non si rimarginerà mai più e la sua riflessione si sposta sulla guerra con il suo risvolto naturale, la pace. Dirà: «Il pacifismo non è un tranquillo stare a guardare, ma lavoro, duro lavoro». Negli anni 20 e 30 raffigura con grande compassione miserabili e diseredati, disperati e perdenti. Sul tema della pace, Käthe realizza un manifesto, Mai più guerra, che diviene una bandiera della resistenza contro ogni forma di violenza. Il nazismo la mette a tacere, la costringe a sospendere la sua attività. Ma prima c'è ancora il tempo di un'ultima serie, più intima, in cui emerge il suo dolore di madre che ha perso un figlio. La serie si intitola Morte. La morte, in fondo, è un tema costante nell'opera di Käthe Kollwitz. È il momento culminante del dramma umano, non privo tuttavia di speranza. La Kollwitz muore nel 1945, poco prima della caduta di Hitler, lasciando una traccia profonda nell'arte tedesca ed europea e un messaggio che risuona ancora oggi intatto per l'altissimo valore etico ed estetico. «Io voglio agire nella mia epoca», scrisse nel suo diario, «nella quale l'umanità è tanto priva di senno e bisognosa di aiuto».
Lasciamo spazio adesso all'agenda degli appuntamenti. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Poesie lette, poesie raccontate. Lunedì 8 aprile alle 14:30, presso il Centro Comunitario della Chiesa Riformata di Lugano, un pomeriggio dedicato alla poesia. Coordina l'incontro Monica Reggiani.
Assemblea annuale del gruppo femminile della Chiesa Riformata di Bellinzona. Martedì 9 aprile, a partire dalle 14, nei locali comunitari.
Studio biblico e ecumenico a Lugano. Mercoledì 10 aprile, alle ore 20:15, presso il Centro Comunitario della Chiesa Riformata. Tema: La Passione secondo Luca. Da un monte all'altro. Dal Monte delle Beatitudini al Golgota.
Un'oasi spirituale in pausa pranzo. A Lugano la comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino organizza momenti meditativi di parola, musica e silenzio per il tempo della passione. Giovedì 11 aprile alle 12:15 presso la chiesa dell'Immacolata in via Peri.
Incontro biblico ecumenico a Novaggio. La morte e il dopomorte nella Bibbia. Giovedì 11 aprile alle ore 20:15 presso la chiesa evangelica riformata.
Celebrazione ecumenica, venerdì 12 aprile alle ore 19 presso l'oratorio di Tesserete.
Studio biblico a Brusio, venerdì 12 aprile alle ore 16:30 presso la sala comunitaria.
50 anni di collaborazione fra le organizzazioni Pane per Tutti e Sacrificio Quaresimale. In occasione di questo anniversario si svolge una celebrazione ecumenica a Berna sabato 13 aprile alle 10:30 presso la Heilige Geist Kirche. Durante la giornata di festa si potrà anche gustare la minestra del giubileo dello chef bernese Mirko Burri, famoso per il suo impegno contro lo spreco. Sarà anche possibile visitare la mostra Insieme cambiamo il mondo, dedicata a storie di riscatto e impegno di 50 donne da tutto il mondo.
Alcuni appuntamenti adesso che riguardano radio e televisione. Va in onda fra pochi minuti sulla Rete 1 la trasmissione Chiesa in diretta. Questa settimana un servizio sul lavoro di prevenzione svolto da alcune chiese protestanti svizzere sul tema abusi e violenze. In scaletta anche un'intervista a padre Francesco Patton sulla situazione in Medio Oriente. Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera su RSI La 1, dopo l'infonotte, presenta un servizio sulle due mostre allestite a Zurigo sulla storia della Bibbia nel nostro paese, a partire dalla traduzione in tedesco portata a termine da Zwingli nel 1531. A seguire un servizio sull'Ucraina, paese dove le chiese protestanti sono in espansione, attive in campo sociale e missionario. La puntata di Tempo dello Spirito si chiude qui. Ringrazio il tecnico Mario Krag che ha lavorato con me in studio. Vi auguro una buona domenica. A risentirci fra una settimana.